Vogliamo passare alla parola del Signore, momento fondamentale nel nostro culto. Abbiamo potuto dire anche ieri, descrivendo la nostra chiesa come edificio, che non abbiamo altari nelle nostre chiese, ma pulpiti importanti in qualche luogo, ma nel centro dell'edificio, perché la parola deve avere il primato, la parola di Dio. Vogliamo leggere dalla prima epistola di Pietro, il capitolo 4, dal primo versetto. La prima epistola di Pietro, capitolo 4, il versetto 1. Primo Pietro 4, versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, per questo è stato annunciato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere secondo lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Amen. Porto questa parola anche nel contesto della nuova Chiesa che dobbiamo essere. Se Dio ce lo confermerà, stiamo per entrare in una terra promessa, pensate, con una sala di culto che potrebbe essere anche 10 volte più grande di quello che abbiamo oggi, con tanto spazio. Ma ne abbiamo bisogno? Io dico sì, perché la volontà del Signore, casomai, sarebbe di vedere non soltanto quell'edificio ripieno di credenti, persone che amano il Signore, ma di vedere tutta la città di Udine, tutti i dintorni, tutti i paesi. È la volontà del Signore non vedere una macchina senza che ci sia una Bibbia lì davanti, senza avere il pesce dietro. È la volontà del Signore benedire i bambini, permettere ai bambini di crescere in un ambiente sano, puro, senza paura delle aggressioni che sono comuni a tutti gli stati ormai, senza la minaccia che vengono adescati in qualche traffico losco. Questa è la volontà del Signore. E chiuderò con questo pensiero. Quello che è Gesù, lui vuole che lo sia la Chiesa. Cioè vedere la Chiesa deve essere come vedere Gesù. Perché questo brano inizia, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Cioè quello che era Gesù lo dobbiamo essere noi. Quel poiché significa che c'è la conseguenza di qualcos'altro qui. E Gesù ha sofferto e ci armiamo, le armi, qui siamo chiamati alle armi, armatevi dello stesso pensiero. vogliamo comprendere, ma a livello dello spirito, perché è troppo facile, siamo tutti d'accordo col pensiero che dobbiamo essere come Gesù, ma che il Signore ce lo dia nel cuore. Ci incamminiamo verso una purezza che Dio cerca in ogni sua comunità. Vogliamo capire che come Gesù ha sofferto, dobbiamo soffrire anche noi. Non c'è vita cristiana senza sofferenza, sofferenza interiore, sofferenza nel fisico, sofferenza che ci fanno fare delle scelte difficili a volte. Tanto è vero che è scritto nel versetto 4, per questo trovano strano che voi non corriate con loro gli stessi eccessi. Il mondo crede che vive come si deve vivere e si meraviglia di noi che non beviamo, non ci sono gli eccessi che conosce il mondo, non siamo attaccati al denaro, per una scelta di coerenza morale rifiutiamo qualche volta dei soldi o un posto di lavoro che potrebbe farci guadagnare molto di più. Il mondo non ci conosce, e che sia così, perché non conoscono neanche Cristo. Cristo ha sofferto, e proprio per portare la cosa ad un livello molto pratico, è scritto che dobbiamo consacrare il tempo che ci resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Ho avuto occasione, sto leggendo un libro di un missionario indiano in India, e parlava di un suo viaggio in America, dove è andato in una chiesa, hanno fatto l'offerta per l'opera, ha gioito così tanto perché hanno raccolto tanti di quei soldi da portare avanti la sua opera per parecchio tempo, una bella notizia. E poi il pastore fa, adesso che è finita la riunione andiamo a mangiare una pizza. E si è accorto che hanno speso più per quella pizza ed il contorno e le bibite, eccetera, che non quello che era l'offerta nel sacchetto blu loro, ed è rimasto male quando ha visto quanto hanno speso. Ai, non è riuscito a digerire quella cena. Quello stesso fratello parlava della vita dei missionari indiani in India e ha descritto come si deve fare, ma io ve lo do anche per indicare quello che ha fatto Gesù per noi. Ve lo do come l'ho ricevuto. Pensate alla vostra casa. Staccate la luce. Staccate il gas, vi è permesso tenere una scatola di fiammiferi, non nient'altro. Buttate via tutti i mobili, potete tenere per la vostra famiglia un tavolo, il più vecchio che avete in casa, quello che magari è in soffitta, e una sedia, e così anche i vostri vestiti, ognuno deve tenere soltanto qualcosa che può portare addosso, ma la cosa più povera, la cosa magari che non mette da più tempo, vestito vecchio. E un paio di scarpe, e mi ha colpito il fatto che quando ha detto un paio di scarpe, ha detto un paio di scarpe per famiglia. State facendo pulizia in casa vostra. E poi andate in giardino, quello sgabuzzino dove tenete gli attrezzi, buttate via gli attrezzi, perché quello sarà la vostra casa. Lasciate stare quell'altro edificio. Per mangiare, c'è uno che è diventato cieco perché gli mancavano 3 euro per le cure. Non li aveva, è diventato cieco. In ospedale non aveva questi soldi. Così questo fratello ha detto, vi lascio... in questa scena qui vi lascio 5 euro buttate via bancomati tutto, non c'è altro, 5 euro per tutta la famiglia, neanche a testa. Devo continuare. I missionari scelgono di vivere così. Una delle regole della nostra Chiesa, non si usa mai la parola sacrificio se non nei confronti del Signore che ha fatto un sacrificio. Se voi avete fatto un sacrificio per venire qua, non è il posto giusto. Siete qui per fare la volontà del Signore, per camminare in ciò che Egli vi chiama a fare. Se è un sacrificio, tornate subito, perché siete qui dove c'è il Signore, dove il Signore ha preparato cose grandi. Non c'è sacrificio, ma questi fratelli sono chiamati a vivere così. Ma cosa c'entra questo con il testo? Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne. Il passaggio che ho detto adesso fra casa vostra, casa mia, e quel modo di vivere, avete la mochetta a proposito, non detto della pavimentazione, non c'è la mochetta, e neanche le piastrelle, c'è la terra battuta anche per terra. E le credenze, quello che c'era dentro, questo fratello ci lascia un po' di riso e dei fagioli secchi. Gesù. Oh, è più grande il passaggio da casa vostra a questa realtà indiana o il passaggio dalla realtà del cielo che conosceva Gesù per venire qui sulla terra? Qual è più grande? Io dico che Gesù ha fatto una distanza molto più grande di quello che faremmo noi se dovessimo andare a servire il Signore da missionario indiano in India, vivendo come le persone, che non possiamo andare lì con la nostra macchina, con il frigo che produce anche il ghiaccio. A proposito, non c'è acqua corrente in casa, c'è il pozzo a 3 chilometri, e l'ospedale, anzi ospedale, cliniche a 10 chilometri, che si può raggiungere in bici, se è una bici. E se l'ospedale, la clinica ha delle medicinali, una radio è permesso ad ogni villaggio, niente televisioni ovviamente. Ciò che Gesù ha fatto è maggiore di questo passo che sto descrivendo adesso. E Gesù è scritto che ha sofferto nella carne. E così anche noi dobbiamo armarci di questo pensiero, pensando che colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Perché se dovessimo venire piombati in una situazione del genere, ci ricordiamo una volta, vi ricordate di quell'albero che è caduto in Svizzera? Che tragedia, è caduto sulle linee di alta tensione e tutto il nord Italia era senza corrente elettrica. Il frigo non funzionava, freezer, tutti che friggevano, tutta la carne che avevano in freezer per tenerla da qualche parte. Un albero cade. Se dovessimo essere piombati in una situazione del genere, come possiamo armarci, prepararci? Lo possiamo fare pensando che anche Cristo ha sofferto nella carne, che Cristo ha fatto molto, ma molto di più. Pensate che forse fino all'altro ieri persone nel Medio Oriente stavano lì in tutte le nazioni oggi tormentate, Siria, Iran, Iraq, Afghanistan, Libano, Israele, vivevano nella pace, si godevano la vita, tutto bene. E poi quanti non sono stati piombati all'improvviso in queste disgrazie, genitori uccisi davanti ai figli, figli uccisi davanti ai genitori, le case distrutte per il capriccio di alcuni che hanno delle mire politiche, qualche volta di solito rivestiti di vesti religiosi, ma alla fine torna ad essere il discorso del potere, supremazie sugli altri, l'ingiustizia degli uomini. Ma Gesù ha fatto questo passaggio ed è vissuto in una situazione del genere, e ha subito l'ingiustizia, noi diciamo, della vita, senza venir meno nel compito che il Padre gli aveva assegnato, senza pensare alle passioni di questa vita. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nella dissolutezza, dissolutezza che riassume tutto il resto, una vita sregolata, una vita dove fai quello che ti piace fare, non badi a niente, a nessuno, fai quello che ti piace. Se ti piace lo fai, anche se è sbagliato, anche se c'è un costo enorme per altri. L'importante è che io stia bene, questa è la mentalità pagana, egoista di questo mondo che non confessa Dio. Viviamo secondo la volontà dei pagani e dobbiamo avere anche noi quello che hanno i pagani e vivere come meglio dei pagani. Però vivono nella dissolutezza, nelle passioni, dove quel voglio fare è indomabile, dove quella passione, quel desiderio di fare una cosa così forte in noi che non lo possiamo controllare. E alla fine qualche volta diciamo anche Dio l'ha voluto, ma non è Dio, sono le passioni umane che ci portano a fare qualcosa, le ubriachezze, delle orge, l'immoralità, la mancanza di freno, la mancanza di regola, la mancanza di ricerca dei valori più alti, cercando anche in grazia ai soldi a rubare ciò che Dio aveva preparato per ogni uomo e ogni donna, anche per mezzo del matrimonio, nella santità del matrimonio, nelle gozzoviglie, soddisfacendo tutto ciò che è in noi, gli eccessi, gozzoviglie. Qualcuno ha definito questa parola un po' difficile, sono gli eccessi degli eccessi. Già certe cose non vanno, ma poi andiamo oltre ancora. Eccessi negli eccessi, senza autocontrollo, che ultimamente il Signore mi ha dato di parlare più volte, di applicare questo anche più volte a me stesso, soprattutto parto da qui, l'autocontrollo, cioè quel conflitto fra quello che dovrei fare e quello che faccio, il conflitto fra quello che non dovrei fare e invece quello che faccio, il conflitto fra il bene e il male, come è in me. Vogliamo conoscere, fratelli, anche queste sofferenze. Noi, è scritto, tornando indietro, basta con il tempo trascorso soddisfare la volontà dei pagani. Cerchiamo quale sia la volontà di Dio. Dio ha una volontà per noi. Dio ha una volontà per ogni uomo, giorno per giorno. Io posso fermare quell'uomo lì e dire: il 29 gennaio Dio ha un piano per te, il 31 settembre Dio ha un piano per te, domani mattina alle 9 c'è un piano, alle 11 di domani mattina Dio ha un altro piano per voi, perché ti conosce, hai dei piani, dei progetti, dei desideri per te, desideri buoni, desideri alti. Vogliamo, fratelli, anche noi, non so, a volte lo facciamo come gioco, esprime un desiderio, chiudi gli occhi, lo facciamo con i bambini, forse qualche volta anche noi grandi. lo facciamo, esprime un desiderio, quel pezzo del pollo che non so come si chiama, quell'osso un po' così, noi usavamo da bambini, due persone spezzano, chi prende il pezzo più grande può esprimere un desiderio. Noi non siamo, non incoraggiamo questo tipo di cose, ci divertiamo, non siamo super spirituali, ma dico questo, se Dio dovesse avere la possibilità, scusate il linguaggio, di esprimere un desiderio oggi. Lo facciamo con i bambini nostri, conosciamo, dice, dai, chiudi gli occhi, esprimi un desiderio, sappiamo cosa vogliono. Oh, facciamo la stessa cosa. Dio ti è permesso, esprimere un desiderio. Cosa vorrebbe il Signore? Alleluia. Non vi chiedo di rispondere per un motivo, perché il Signore si rivelerà a ciascuno con cose diverse e quella rivelazione di quello che Lui desidera sarà anche la sua volontà per te. Noi siamo chiamati a vivere secondo la volontà del Signore, come scritto, per soddisfare la volontà, non più dei pagani, degli uomini, ma di Dio. Questo è ciò che siamo chiamati a fare. Credo che una parte della risposta del Padre sarebbe che il mio figlio venisse riconosciuto tale. Gesù che è la verità. La verità è un tema antico. Vorrei svilupparlo leggermente. Gesù, l'abbiamo detto altre volte, non dice la verità, ma è la verità. Ovviamente dice la verità, ma non è soltanto una questione di dire, insegnare, affari, ma egli stesso è la verità. È il riassunto di tutta la verità. E quello che non corrisponde alla persona, l'identità, la missione di Gesù, non è verità, non è vero. Per questo anche questo brano parla di pagani, perché qualsiasi gruppo che non si riunisce sulla faccia della terra con qualsiasi religione, non importa, qualsiasi gruppo che si riunisce davanti a Dio, ma non nel nome di Gesù Cristo, quella non è né chiesa né popolo di Dio e non ha la verità. Perché chi non confessa Gesù, figlio di Dio e Dio stesso, non fa parte della verità. E senza la verità non c'è salvezza. Ma oggi vorrei dire, e questo fa parte della missione di Gesù, vorrei presentarvi, specialmente se ci sono delle persone nuove in mezzo a noi, che è una visita molto gradita, che il Signore benedica ogni persona qui. Il Calvario è la verità. Quell'immagine di un puro, di un santo trascinato dopo essere stato flagellato, pestato, insultato, gli hanno sputato addosso ogni forma di derisione, trascinato fuori, già mezzo morto, inchiodato su quella croce, con i cani che gli leccavano le ferite, quei cani randaggi, di cani di nessuno, che vivevano delle spazzature, vicino ai suoi piedi, abbandonato dagli uomini, abbandonato dal Padre suo, è lasciato lì a morire su quella croce. Questa è la verità. E non c'è verità al di fuori di questo. Perché la verità in questa scena è questo, che Dio ci ama così tanto da darci il suo unico figlio. E la verità è che Dio ci ha tanto amato che ha abbandonato Gesù, non tanto come figlio, ma come colui che si è caricato dei nostri peccati. In Gesù si è manifestato quell'abisso che c'era fra noi e Dio, mentre Gesù prendeva su di sé i nostri peccati, le nostre malattie, la nostra ribellione, la nostra sonnolenza, la nostra lentezza, la nostra mancanza di amore, di grazia, di perdono. Quella cosa che abbiamo, un pensiero che il Signore mi ha dato, venne di sera da portare nella chiesa di Tolmezzo. Volete conoscere Dio? Io sono troppo piccolo per farvi conoscere Dio. Volete sapere com'è? La mia bocca non è sufficiente per spiegarvi io come è fatto Dio. Ma fate una cosa. Dio è amore. Dio è misericordioso. Dio perdona. Se volete conoscere Dio, l'ho detto ieri nella chiesa di Tolmezzo, lo dico oggi nella chiesa di Colonia. Volete sapere com'è Dio? Ama qualcuno, perché l'amore è da Dio, ama qualcosa e sentirai qualcosa se lo fai nel nome di Gesù, che ti spiegherà come è fatto Dio. Sii misericordioso, sii buono, perché Dio è misericordioso e buono. E se tu sei misericordioso e buono, scoprirete che Dio opera in te. Quella sarà la rivelazione della persona di Dio. L'ultimo punto di questo pensiero era perdona. Perdona qualcuno che ti ha fatto del male, che è stato ingiusto nei tuoi confronti, e conoscerai Dio. Perché questa è la verità. E noi non dobbiamo impararlo qua, ma dobbiamo viverlo. E il perdono di Dio lo scopriamo anche quando noi perdoniamo agli altri. Questo è fare la volontà del Signore. Qui c'è la verità, quel quadro del Calvario, del Golgota, il luogo del detto il teschio, questi luoghi di morte. Questa è la realtà. La verità è che Gesù il terzo giorno, dopo essersi caricato dei nostri peccati, dopo aver subito la nostra morte, alleluia, è risorto. Questa è la verità. E la verità è questa. Vedete che è tutto lì. La verità è che c'è vita dopo la morte. Se no Gesù morendo doveva rimanere morto. Invece dopo essere morto era ancora vivo. Lo dice il capitolo 3, che era molto attivo in quei tre giorni. Era vivo anche da morto e poi è risuscitato dandoci questa testimonianza, dicendo c'è vita dopo la morte, c'è tutto un mondo che ci aspetta se afferriamo la sua mano e camminiamo con lui, confessandolo il nostro Signore e Salvatore. Questa è la verità e noi dobbiamo, fratelli, anche pensando alla, non tanto alla nuova chiesa come edificio, ma alla nuova chiesa che dobbiamo essere noi per occupare uno spazio maggiore. Pensando a quella chiesa, noi dobbiamo entrare in queste cose. Perché parlando di matematica, è una cosa di, non ci vuole neanche tanto. Se ognuno di voi portasse una persona domenica prossima, un calcolo mentale, raddoppieremo il numero, non sapremo dove mettere le persone, dovremo chiedere a metà delle chiese di andare fuori in cortile ad ascoltare attraverso le finestre. Ma vedete che una cosa è ragionare con la testa, è bello, bello, bello pensare, e emozionano questi pensieri. Però lo facciamo? E perché non ci muoviamo verso il perduto? Perché una parte della volontà del Signore è che tu sii rivestito di potenza, che esci da casa tua nella potenza dello Spirito e vai a bussare anche sulla porta di di una persona che non vi conosce, è la volontà di Dio per te, fermare qualcuno per la strada e dire Gesù ti ama. Posso dirti una cosa bella? Oh, siete così belli vedere questa famiglia, che il Signore vi benedica. Ma chi siete? Di quelli là? No, no, non siamo di quelli là. Noi siamo della Chiesa Evangelica, ma soprattutto siamo figli di Dio che vogliamo annunciare l'amore di Dio a tutte le persone. Non possiamo tacere. Fratelli, noi possiamo parlare di edifici, di programmi, di problemi finanziari, ma l'unica cosa che ci deve preoccupare per tanti versi è l'evangelizzazione, cioè dare la buona novella della verità che ci è stata rivelata. Ripeto che non c'è chiesa, non c'è religione, non c'è movimento se non confessa Gesù Signore e Salvatore, che abbia la verità. Ogni altra cosa è una religione inventata dagli uomini. Noi abbiamo una rivelazione che abbiamo ricevuto da Dio, non la parola che un uomo si è seduto a scrivere, ma una cosa che ha ricevuto direttamente da Dio. Dio è venuto sulla terra, Dio, nella forma di suo figlio Gesù Cristo. Gesù, Dio, Emanuele, Dio in mezzo a noi. Vogliamo, fratelli, conoscere pure la sofferenza della carne, la crisi della carne. Adesso, ieri, dicevo, sono quasi 30 anni che c'è stato il terremoto qua in Friuli. E poi qualcuno ha detto, ma guarda che sono 40 anni, eh? Ui, non è possibile. Sono 40 anni che siamo qui. Anche come famiglia noi in Friuli. Alleluia. Il terremoto ha tolto a molte persone quel senso di sicurezza che aveva. Sicurezza perché c'era la casa di cemento armato. La sicurezza perché c'erano tanti soldi in banca, sicurezza perché sto a casa mia, fra le quattro mura che ho costruito io, e poi nel giro di pochi secondi la gente è cambiata, ha cercato altre sicurezze. Qualcuno è cambiato andando verso valori più alti, qualcuno si è abbandonato a valori ancora più bassi del semplice materialismo. Fratelli, vogliamo anche noi non avere paura di momenti di sofferenza, perché ci porteranno a conoscere il Signore. La crisi deve essere vista come uno scombussolamento del nostro modo di essere, per arrivare ad una purezza, ad una consacrazione maggiore. Quel passaggio in un villaggio indiano. Non vi dico di andare a casa, buttare via tutti i mobili, tutti i piatti, tutto quello che avete. Però vi dico di farlo dentro di voi, questo passaggio, pensando alle cose che sono importanti, le cose che contano, le cose che avranno un valore eterno. Vogliamo consacrare il tempo che ci resta da vivere, non nella carne, non più seguendo le passioni degli uomini, ma cercando di conoscere quale sia la volontà di Dio per ciascuno di noi, che è, fra le altre cose, che la notizia che abbiamo appreso noi si è condiviso con molti, perché non periscono. Io ho parlato, ho già parlato con questo, chiudo con questo pensiero, questa persona che ha scritto questo libro. È stato benedetto da una visione del paradiso, non dell'inferno. e il suo zelo evangelistico è venuto perché ha visto il cielo, la gloria, e poi ha visto tanta gente che era destinata a non entrare in quel paradiso. Ed è stato preso da un'angoscia, un'urgenza, una premura nei confronti di chi non aveva questa speranza. Allora ha capito cos'era l'inferno, il non partecipare eternamente a quella gloria. Fratelli, che il Signore ci dia di vedere i nostri parenti, i nostri vicini di casa, i nostri colleghi, ma anche le persone che ci sono sconosciute oggi, di entrare nella gloria della verità che Gesù ha dato la sua vita per noi, per salvarci. Amen.